Grazie, grazie eccellenza, signori consiglieri. In questo coma comunicazioni, visto anche il nutrito ordine del giorno, vorrei svolgere alcune considerazioni di carattere generale alla luce di recenti accadimenti. Il primo accadimento che vorrei analizzare è l'assemblea di Anis, che ha citato adesso anche il consigliere Capicchioni, che si è svolta la settimana scorsa. È stato senza ombra di dubbio un momento importante di analisi e di riflessione, grazie all'autorevole intervento del Presidente dell'Associazione degli Industriali e grazie anche al contributo dell'autorevole ospite Emma Marcegaglia. Come ha ricordato qualche consigliere prima di me, da quell'assemblea si sono levate analisi ed anche critiche. Critiche ovviamente nei confronti del governo pro tempore, critiche nei confronti della maggioranza e critiche, permettetemi signori consiglieri, nei confronti di una classe politica nel suo insieme, presente e passata, per i gravi ritardi accumulati negli anni su molte questioni. Parliamo di riforme annose e strutturali, come quella previdenziale, che come ci ha ricordato anche il segretario per la sanità non è più procrastinabile e che dopo il necessario confronto dovrà essere varata nei tempi indicati con la via all'iter consigliare nella primavera del 2019. Parliamo di una riduzione della spesa corrente che non può risolversi con un intervento spot sugli stipendi dei pubblici dipendenti, ma che deve essere un processo lungo, continuo e condiviso sulle retribuzioni, sugli appalti, sulla riduzione degli sprechi. Parliamo di riforme del sistema delle imposte, delle leggi che regolano le entrate e la spesa pubblica. Io queste critiche le ho ascoltate, le ho registrate e penso che di fronte a queste critiche non possiamo fare finta di niente e dobbiamo farcene carico. Dico dobbiamo tutti, perché queste sono questioni annose sulle quali tutti, chi ha governato in passato, chi governa ora e anche chi non ha mai ancora governato deve sentirsi coinvolto. Vi sono poi una serie di rilievi che, questi sì, sono rivolti all'attuale governo e all'attuale maggioranza. Sto parlando di richieste giuste e ragionevoli, di condivisioni approfondite di dati, di analisi, alla vigilia di scelte importanti e impegnative per la Repubblica e i suoi cittadini, ed anche ovviamente importanti per le aziende che in Repubblica operano. Mi riferisco al grande tema del reperimento delle risorse finanziarie e alle previsioni di indebitamento. Sto parlando di necessarie, oserei dire indispensabili, condivisioni quando si affrontano temi come lo sviluppo, come il mercato del lavoro, come i percorsi di messa in sicurezza di cassa di risparmio. Sto parlando di rivendicazioni più che comprensibili sulla governance di agenzie come l'Agenzia per lo Sviluppo. Io non voglio certo ignorare questi rilievi, la maggioranza si deve fare carico di queste critiche, perché non dobbiamo vergognarci nell'ammettere che delle carenze ci sono state. E la maggioranza ammette le proprie mancanze e porrà rimedio nella maniera più incisiva di cui saremo capaci a questo stato di fatto. Alle preoccupazioni che da più parti vengono manifestate circa la volontà del governo e della maggioranza di tornare agli antichi splendori della piazza finanziaria in salsa sambrinese, voglio dire ancora una volta, io lo ripeto sempre, però lo ripeterò una volta di più, che nessuno vuole tornare alla piazza finanziaria o agli hub finanziari. Si vuole solo riportare una stabilità nel sistema bancario e fare in modo che le nostre banche tornino a svolgere il loro ruolo di prestatrice di credito e di motore dello sviluppo economico. Questo è il punto, non altro. L'altro fatto di rilievo accaduto negli ultimi giorni sono state le assemblee della Galassia Banca di San Marino, che hanno portato ad una deliberazione dei soci che controllano quel gruppo bancario per un diniego preventivo all'ipotesi di aggregazione con Cassa di Risparmio. Vorrei ristabilire una verità, almeno dal mio punto di vista, sui percorsi di aggregazione nell'ambito del nostro sistema bancario. Io l'ho detto anche nella scorsa sessione del Consiglio Grande Generale, penso che andrebbero visti come un'opportunità, e questo lo abbiamo sempre detto in molti qua dentro. Lo stesso gruppo consigliare di rete ha affermato anche oggi che il movimento, il loro movimento, non è pregiudizialmente contro questi processi, poiché siano fatti in un clima di dialogo e non in un clima di imposizione. Io non penso che vi siano state imposizioni, d'altronde il risultato lo abbiamo visto, penso che si sia aperto un dialogo e che poi ha avuto l'epilogo che abbiamo visto, ma che né il governo né la politica hanno usato sistemi di coercizione. Si tratta di strutture private che devono avere la libertà di valutare questa opportunità, nella consapevolezza del proprio stato di salute. Quindi devono valutare gli svantaggi e gli vantaggi. Però, e questo lo ribadisco, l'ho detto anche altre volte, spogliamoci tutti da questo atteggiamento di completa autosufficienza, che siano banche, che siano società di capitali, che siano governi, maggioranze o opposizioni. Viviamo in un piccolo paese e per noi più che ancora nell'antica Grecia vale il principio che se Sparta piange, Atene non ride. Mi vorrei soffermare un attimo anche su alcune considerazioni. Questa volta direi stranamente condivido alcune valutazioni che ha fatto il consigliere Pedini Amati sull'equità, ad esempio, quando ha parlato dell'equità della patrimoniale che è stata messa in campo nella scorsa legislatura. Direi che è giusto il rilievo che ha fatto il consigliere Pedini, anche se questa sorta di distorsione nel provvedimento che abbiamo messo in campo era stata rilevata anche nella scorsa legislatura dalla maggioranza, poi per un motivo tecnico non è stato possibile introdurre l'emendamento e porremo rimedio chiaramente adesso appena possibile in questa legge di bilancio per renderla più equa nel senso che indicava il consigliere Pedini. Sul provvedimento sugli stipendi della pubblica amministrazione direi che anche su questo, a rigore di logica, il consigliere Pedini ha ragione, nel senso che sarebbe, ragionando per estreme conseguenze, diciamo che sarebbe giusto andare a vedere anche famiglia per famiglia quanti sono gli stipendi della pubblica amministrazione che vengono portati a casa in ogni singolo nucleo familiare. Non so se questo sarà possibile tradurlo in un emendamento come sosteneva il consigliere Pedini, vedremo di ragionare anche su questo, io non ho pregiudiziali in questo senso. Molti oggi hanno parlato chi a favore e chi a sfavore di questo nuovo strumento che è stato introdotto con l'ICE, questo indicatore del reddito. Ecco, io su questo vorrei dire che è un indicatore che ci può aiutare a fare delle economie, sicuramente. Cioè, nel nostro paese abbiamo sempre distribuito degli interventi per quanto riguarda il diritto allo studio, per esempio, per quanto riguarda il sociale, a pioggia, a tutti indistintamente dalle effettive necessità che le singole persone, in base al loro reddito, in base alla loro condizione, hanno. Questo, se è stato sopportabile, diciamo, in momenti in cui nelle casse dello Stato c'erano entrate molto ingenti, adesso, nello Stato in cui siamo, probabilmente non è più sostenibile una situazione come questa. Quindi è giusto andare anche verso un aiuto più consistente, magari nei confronti delle fasce di cittadinanza che hanno realmente bisogno per il diritto allo studio dei loro figli, per delle prestazioni sociali di qualsiasi genere, di interventi da parte dello Stato, e invece fasce di cittadinanza che già da sole riescono a far fronte a tutte le loro necessità e quindi che hanno meno bisogno di questi strumenti che la legge attualmente mette a disposizione, no? Su questo penso che possiamo convenire tutti. Dopo chiaramente bisognerà adesso vedere come questo strumento che è stato varato con un decreto dal governo viene applicato, se la sua applicazione risponde a quelli che sono stati, insomma, i principi che ne hanno ispirato l'introduzione. Altri interventi si sono soffermati, mi sembra, il consigliere Zeppa, in particolare sulla trattativa di accordo di associazione con l'Unione Europea, manifestando una insofferenza nei confronti di questo discorso della riservatezza, della segretezza di questa trattativa che coloro che stanno trattando per la Repubblica di San Marino stanno portando avanti con le istituzioni dell'Unione Europea, i famosi mediatori, no? Mediatori che stanno trattando questo accordo. Questa vorrei cercare di spiegare che questa riservatezza, quando si tratta di accordi internazionali di questo genere, di accordi con l'Unione Europea, è richiesta anche dalla stessa Unione Europea, nel senso che in fase di trattativa, ad esempio, per fare un esempio, nella fase della Brexit che si sta verificando adesso, si sta attuando adesso, la fase di trattativa fra l'Unione Europea e il governo del Regno Unito è stata portata avanti con una certa riservatezza, poi gli esiti della trattativa sono sottoposti ovviamente al vaglio del Parlamento nazionale del Regno Unito e degli organi dell'Unione Europea. Però quello su cui si è arrivati nella fase di mediazione è già un testo condiviso. Ecco, nella Commissione Affari Esteri il segretario agli affari esteri sta illustrando gli step di avanzamento di questo accordo. Fra l'altro è un accordo che viene da lontano, diciamo così, non è una trattativa che è stata avviata in questa legislatura. Sono basi di partenza da cui questo governo è partito, che erano state già delineate, già trattate, erano già state messe le basi, le fondamenta nella scorsa legislatura, in quel caso dall'allora segretario Pasquale Valentini. Ecco, quindi la segretezza non è tanto un tenere all'oscuro la cittadinanza di quello di cui si sta trattando, è in fase di trattativa una necessità imposta dalla stessa Unione Europea, perché in una fase di trattativa ovviamente si sta trattando su vari aspetti ed è bene che le cose rimangano riservate. Poi ovviamente questo Consiglio Grande Generale verrà messo chiaramente a conoscenza di tutto il documento finale di questa trattativa e non si esclude addirittura un vaglio ovviamente da parte di tutta la cittadinanza, eventualmente un referendum confermativo per il trattato che si riesce a raggiungere, insomma. Quindi questo non è un alone di segretezza per tenere tutto nascosto, è un'esigenza nel corso della trattativa. Per quanto riguarda la riforma delle pensioni, torno un attimo rapidamente sulla riforma delle pensioni. La riforma delle pensioni è un fatto abbastanza tecnico. Io capisco che il consigliere Mussoni, nella scorsa legislatura era segretario di Stato alla Sanità, abbia sicuramente preparato probabilmente una bozza, come ci ricordava prima il consigliere Marco Gatti. Però la problematica delle pensioni non è tanto nel redigere una bozza, è un argomento molto tecnico. A redigere una bozza, fra virgolette, sono capaci quasi tutti. Il problema è prettamente politico, nel senso che occorre riuscire a tradurre una bozza di legge in un provvedimento legislativo, e occorre farlo facendolo accettare con un confronto che ci deve essere con tutte le parti coinvolte, facendolo accettare, facendoli rendere conto della situazione reale nella quale versa il nostro sistema pensionistico. Quindi è chiaramente un lavoro di carattere informativo, di carattere politico e di confronto fra le parti che sono coinvolte in questa problematica, per fare in modo che tutti abbiano contezza di quello che la riforma andrà a trattare e quindi possa essere accettato in maniera più larga possibile, anche se non ci nascondiamo che è un provvedimento difficile, anche se non più rimandabile. Ecco, molti hanno per concludere vorrei citare brevemente il discorso dell'articolo 79 del testo unico sulle leggi urbanistiche, che sta creando, e questo non lo nascondiamo, molte problematiche, e su questo ritengo opportuno che anche la maggioranza, e lo farà in un futuro molto immediato, potrà portare delle proposte per sbloccare questa situazione. Grazie.